L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione a tematica LGBTQ. Mark, ti senti? Un caro saluto ascoltatori e ascoltatrici da Eleonora Dall'Ovo. Questo è l'altro martedì, la trasmissione di informazione e cultura omosessuale e transgender. Siete sulla frequenza radio FM 107.6. Giornata terribile per noi di Radio Popolare, con i telefoni che non funzionavano, ma cari amici ascoltatori e ascoltatrici, il nostro tecnico è riuscito a mettere un accrocchio qui per riuscire stasera a farvi ascoltare due interviste davvero straordinarie. Con me in studio Stefano Paolo Giussani, giornalista e scrittore, curatore della rubrica Departure Gate, bentornato.
Ciao Ele, ciao ragazze, ciao ragazzi.
Beh, voi non lo vedete, ma il mio piccolo orsetto tutto tondo sente la primavera ed è già uscito dal letargo ed è già abbronzato.
Tutto tondo, grazie.
Bello, bello come il sole. Questa sera per la tua rubrica ci presenterai quale testimonianza?
Il Departure Gate stasera parte verso un personaggio straordinario, la prima poliziotta trans d'Italia, a cui chiederemo di togliere tutte le multe accumulate da Eleonora nell'ultimo anno.
Ma guarda, non ne ho prese tantissime, solo un eccesso di velocità su quel cavalcavia di M che tu sai benissimo, entrando dalla Varese Laghi, che l'ho beccato.
Quello su cui incappano tutti, sì, 70 all'ora, sì. Che è impossibile tenere lì.
E sempre in studio con me, un lieto ritorno, Mark.
Ciao.
Ciao, DJ Shi, con la sua rubrica musicale New Kicks, nuovi suoni, Choir, Riot, Underground. Vuoi dire ai nostri ascoltatori come mai sei mancato, cioè non sei potuto venire qua per due mesi?
Allora, ho fatto una cosa importantissima per me, la mia vita, mi sono operato finalmente, dopo un anno e più di attesa a Bologna, è andato tutto bene, quindi sono qua finalmente col petto piatto e senza torture di vario tipo a stringermi e a parlarvi finalmente libero.
A pieni polmoni!
Sì, ma al termine sei mancato, poverino, sei già toccato, perché tu non puoi dire a una persona sei mancato.
No, sei mancato, poi infatti mi sono messa subito a posto. Allora, Mark lo conosco da 20 anni e devo dire che è straordinaria la transizione che ho visto farsi, e anche se io lo vedo sempre se stesso, com'è, e non è mai cambiato, ma sappiamo che dura il percorso. Ecco, come ti senti dentro quando ti guardi allo specchio e ti rapporti con gli altri?
La felicità immensa, la prima volta che mi sono visto pianto di felicità, e ancora adesso ogni volta che esco dalla doccia, a parte che mi sto commuovendo anche adesso a parlarne, ma comunque voglio dire, è una gran cosa potersi vestire senza strati o una sensazione prima di camuffarsi in qualche modo, di nascondere delle parti che non si sentono proprie, questa cosa è assolutamente andata via.
Una rinascita completa, perché era già successo dentro nella decisione, e sì, ti vedo diverso, più proud. Bene, questa sera abbiamo una chicca per l'altro martedì. Chi hai intervistato, Mark, per Radio Popolare?
Ho intervistato Maya Posteski, che è la batterista delle Austra, che sono il gruppo che abbiamo già sentito un sacco di volte qui, ti ho portato e che ami tantissimo,
sì,
anche tu.
Molto carine.
Che è per tre quarti, diciamo, queer. Quindi assolutamente in tema con la trasmissione, saranno in concerto domani, quindi attualissimo.
Bene, allora, prima di iniziare ad approfondire i temi da poco preannunciati, direi, Mark, di ascoltare la tua prima proposta musicale.
Ascoltiamo allora un gruppo nuovissimo, non meravigliatevi se non li avete mai sentite nominare, si chiamano Eider, arrivano direttamente dal nord di Londra, è un nuovo duo formato da Megan Markwick e Lily Somerville e Shura, che abbiamo invece già ascoltato qui, una cantante qui sempre di Londra, all'altro martedì, è una nostra beniamina queer, è una loro grande fan, ha anche prodotto un loro pezzo che sarà presente nel primo EP, Got Me Like an Animal, che uscirà il 31 marzo, quindi tra pochissimo, musica tra Italo Disco, Glass Candy e Chromatics, li ascoltiamo, Eider con Face On.
Baby moved to my town just to watch me let him go. I'd rather I didn't know. Turned up to my work to tell me what a small world. I'm just around the corner or so. Sucking on a cigarette like he thinks I want to smoke. It must be joking. Tugging at my sleeve like his heart is hardly coping. I get roped in. No, I can't. No, I can't. I'll live it over again. Pull my head up. I'm so tied up in the ship.
Radio Popolare, conduzione musicale New Kicks. Nuovi suoni qua, Queer Riot Underground, Marco con noi in se stesso, pieno se stesso.
You're so sentimental, trying to keep it so real. You don't know how I really feel. Telling me I'm mental like it's not a big deal. But I'm the one who gave you the wheel. Flicking through my memories in case I might be wasting. I'll go crazy. I don't recognize me. I look jaded. My identity is hazy. Though I can't. No, I can't. I'll live it over.
Radio Popolare, l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender. E torniamo in studio con Stefano Paolo Giussani, giornalista e anche militante LGBT. Scrittore di bellissimi libri, tra cui uno sui partigiani con una storia homo. E a questo punto direi di introdurre quello che vogliamo raccontare, la storia che vogliamo raccontare questa sera.
Per il nostro Departure Gate il viaggio di questa sera è quello di Stefania. Faccio un po' il Vicky l'altro martedì raccontando di Stefania, che nasce a Mediglia nel marzo del 1966, mi viene da dire quindi giovanissima. Dalla provincia di Milano all'età di 24 anni vince un concorso in polizia locale, si sposa e dal matrimonio nascono due bellissimi figli. Il fatto è che però Stefania, nel momento in cui nascono i figli, non è Stefania ma è Fabio. Inizia un percorso di transizione che lo porterà, peraltro parallelamente all'essere anche un'attrice di discreto successo, a una carriera in polizia. Via via oggi Stefania è una affermata dirigente di polizia e ci racconta questa sera la sua storia. Stefania, ci sei?
Sono qui, ciao.
Eccoci, ciao Stefania, buonasera e benvenuta a Radio Popolare. Ci racconti brevemente in un minuto quello che è stato il tuo passaggio e perché siamo stasera qui a raccontare di te?
Caspita, in un minuto. Beh, la mia transizione è durata 5 anni, raccontarla in un minuto è un po' complicato.
Ma perché? Però dopo ti tartassiamo noi di domande, tranquilla.
Beh, diciamo, io sono... così dicono, la prima, per adesso, è unica poliziotta transessuale italiana.
Oh, bene, questo noi siamo molto contenti e ti facciamo i complimenti, perché davvero è un passo avanti e una comunque decostruzione degli stereotipi grandissimi. Infatti. Un grande applauso a Stefano e un grande applauso a te.
No, gli applausi sono tutti per Stefania, direi. Stefania, accompagnaci un attimo in questo tuo percorso. Mi rendo conto che non è stato facile, però mi metto anche dal punto di vista dei nostri ascoltatori, come ho scritto in passato su di te: se penso a un intervento di una pattuglia che coinvolge una trans, l'ultima cosa che mi viene in mente è che la trans è quella che arriva con la pistola in uniforme e che scende dall'auto della polizia. Questo pregiudizio è condiviso a che livello, e se condiviso anche dai tuoi colleghi, o quantomeno era condiviso e ti ha obbligato a combattere in qualche modo, a lottare?
Ma sai, voglio dire, il termine transessuale c'è sempre stato mostrato, spiegato e fatto vedere in un modo solo, no? E cioè quello legato alla prostituzione. Era quasi impensabile, voglio dire, collocarlo dall'altra parte della barricata. Perciò anch'io, quando al lavoro ho portato questo termine, tutti mi hanno guardato un po', diciamo, un po' male. Però effettivamente, come è stato spiegato a me, perché anche a me, quando lo psichiatra mi fece il termine transessualismo primario, perché è il vecchio termine medico con il quale viene indicata oggi la disforia di genere, anch'io al momento gli ho detto: dottore, ma guardi, io lavoro in polizia, i transessuali sono tutti un'altra cosa. Invece lui mi spiegò che appunto dal punto di vista tecnico e medico il termine transessuale non è identificato alla prostituzione o a quel tipo di persone, ma ha un suo significato ben preciso. E perciò anch'io al lavoro ho spiegato effettivamente di che cosa stavamo parlando, insomma, che era un percorso che avrebbe portato le persone che vivevano, voglio dire, il sentirsi di appartenere a un sesso e avendo il corpo del sesso opposto, in un percorso che ci avrebbe portato, voglio dire, a poter essere sereni, a vivere in serenità sia dal punto di vista del cuore e dal punto di vista fisico, insomma.
E in questo percorso, all'inizio di questo percorso, c'è Fabio che si sposa, ha due bellissimi bambini e vince un concorso in polizia. Cosa succede all'interno della famiglia quando Fabio scopre che dentro sta in qualche modo scuotendo una certa Stefania?
Ma guarda, quando io ho portato questo termine in casa mia, era il periodo dello scandalo Marrazzo, non so se ti ricordi.
Sì, portato via, impacchettato ecco, da una casa alla periferia di Roma, lo ricordiamo.
Ecco, perciò insomma, in casa mi hanno guardato un po' con gli occhi per dire cosa, nel senso che anche tu adesso vai a fare quelle cose lì. E insomma c'è stato un po', non tanto di... era più paura che una persona che faceva parte dei loro affetti avrebbe, voglio dire, iniziato una vita che l'avrebbe portata ai margini, no, della società. Invece appunto io ho spiegato loro che cosa voleva dire effettuare questo cammino, e fortunatamente pian piano, io dico, loro, come i miei familiari, come i miei colleghi, hanno fatto un po' la transizione con me, no? Perché giorno dopo giorno hanno vissuto con me cosa voleva dire cambiare, sia dal punto di vista fisico. Insomma, perciò...
Hai usato un'espressione bellissima, fare la transizione con me, quindi anche in un ambiente ritenuto pregiudizialmente omofobo come quello della polizia, sì. Tu sei riuscita, non so se sgomitando, ma vorrei saperlo, sei riuscita comunque a raccontare che comunque certo. Stava avvenendo qualcosa.
Mi sono molto presa in giro, no? Perché penso che nella vita bisogna anche certi momenti drammatizzare, mi sono molto presa in giro, con loro scherzavo molto sul termine trans, che spesso si incontra in giro sui
e certo.
No? Perciò dicevo, guarda, siamo famosi, siamo ovunque, no? Perciò un po' giocavo molto su queste cose e poi comunque con loro raccontavo, condividevo i miei cambiamenti fisici, no? L'inizio dello sviluppo del seno, gli ormoni e farmaci che prendevo, le emozioni nel vedermi cambiare sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista emotivo, perché tutte quelle emozioni e sensazioni che fino allora rimanevano nascoste perché tipicamente femminili e non poterle esprimere con un corpo maschile, pian piano cominciavano a prendere voce, cominciavano a prendere colore, no? E perciò io le condividevo con loro. Loro vedevano questo mio entusiasmo, questo mio star bene, questa mia voglia di vita enorme, e perciò dopo i primi tempi erano loro che chiedevano a me, ma posso chiederti una cosa? Ma cosa succede? Ma posso chiederti questa? Insomma, è stato un bel percorso fatto assieme.
Beh, non lo possiamo dire, ma secondo me qualcuno, visto che è un dato di fatto che sei anche una discreta signora, direi anche quasi gnocca, qualcuno secondo me ti ha anche chiesto di uscire, ma non possiamo dirlo qua. Mi interessa però, Stefania, arrivare al momento in cui la burocrazia ti ha obbligato a confrontarti con il superiore del governo locale, il prefetto di Lodi, certo. Se non sbaglio. Sì. Cos'è successo in quella circostanza?
Praticamente, allora, la terapia ormonale ti cambia fisicamente, perciò siamo arrivati a un certo punto, no? Che tu praticamente sei un po' nel limbo, perché non hai più quelle caratteristiche maschili, ma non hai neanche tanto quelle caratteristiche femminili, perciò di fronte alle persone, insomma, si trovavano un po' a disagio perché non capivano se avevano di fronte un uomo o una donna, no? E questo l'hanno percepito anche i miei superiori. Pertanto, sai, un po' come, io dico, come Ponzio Pilato, no? Per dire, ma andiamo dal prefetto che è il maggiore, voglio dire, la maggiore autorità nel campo della pubblica sicurezza locale e chiediamo a lui, perché se va bene a lui, va bene a tutti, capisci?
È la zecca garbugli, diciamo, della piramide.
Esatto, e allora niente, mi hanno portato in questo incontro con il prefetto, il quale il prefetto, prima ancora di iniziare, ha detto... di questa persona voi dovete solamente esserne orgogliosi.
Fantastico.
Perché, mi ricordo benissimo le sue parole, perché anche noi come istituzioni è ora che cominciamo ad abbattere certi muri che non ci appartengono più.
Ma davvero è incredibile, cioè di solito diciamo che anche si rompe uno stereotipo anche sulla polizia, la polizia municipale e il prefetto, nel senso che è davvero incredibile. Questo accadeva nel lontano...
Accadeva precisamente nel lontano 2011,
insomma,
6 anni fa.
Ok, quando Adinolfi invece diceva che eravamo comunque dice ancora che siamo tutti minanze,
dice,
e invece quell'altro che è appena morto, Nicolosi, diceva che comunque siamo tutti da curare. Bene, complimenti, vuoi continuare?
Sì, Stefania, mi interessa adesso il versante della famiglia, cioè quanti anni hanno adesso i tuoi figli?
Adesso allora, il maschio ha 25 anni e la femmina, dopodomani, perché io domani faccio 51 anni e mia figlia dopodomani ne fa 21.
Intanto auguroni. Comunque ribadisco che essendo del 66 sei praticamente ancora una bambina, giovanissima. Come ti chiamano intanto? Come si chiamano i due ragazzi?
Mio figlio si chiama Luca e la femmina si chiama Sara.
Luca e Sara come ti chiamano? Stefania?
No. Io con loro abbiamo sempre stabilito di comune accordo che io, e comunque ogni tanto glielo ricordo, gli dico, guarda che io sono sempre tuo padre, no? Ecco, e loro mi chiamano Pa. quando siamo tra di noi o che mi chiamano papà, insomma, papà, ah. Perché è una cosa naturale, è una cosa che non cambierà mai, è una cosa che ci sarà sempre, no? Ed è la cosa più bella che comunque mi sia capitata, che è quella di avere due figli, e io sarò sempre loro padre.
Sì, che detta così a vederti, cioè chiamare pa una ragazza del tuo aspetto, comunque mi fa sorridere. Stefania, però immagino che in questo percorso, e qui voglio lanciare anche quello che è un messaggio per chi ci ascolta, non è stato tutto rose e fiori, ci siano stati anche i momenti grigi. Io vorrei sapere, certo, se ce ne sono stati, e soprattutto come messaggio per chi ci ascolta, come ne sei uscita?
Guarda, c'è stato un periodo davvero difficile della mia vita, quando di comune accordo con mia moglie abbiamo deciso di separarci, no? Perché lei mi diceva: tu hai bisogno dei tuoi spazi per poter essere Stefania senza i nostri condizionamenti, e noi nello stesso tempo dobbiamo vivere senza avere il dolore quotidiano di vedere di aver perso, no, la persona di prima. E perciò abbiamo deciso di andare a vivere in due case diverse, sempre vicine, no? Ma comunque in due case diverse. Ecco, lì c'è stato un momento della mia vita che ho capito davvero di essere, in quel momento, di essere sola, di aver forse perso le persone più importanti della mia vita, no? E di conseguenza era subentrata anche la paura di poter perdere il lavoro. Allora c'è stato davvero un periodo difficile in cui non trovavo via d'uscita, e ho pensato, lo dico sinceramente, come sempre detto, di farla finita, perché pensavo che fosse la soluzione più semplice, no? Tu ti togli di mezzo, no? Non soffri più tu, e togli il dolore alle persone che ti stanno intorno, che sono obbligate a viverti tutti i giorni.
Tu avevi un'arma, cioè comunque avendo un'arma...
No, avevo e ho un'arma, che è quella d'ordinanza, che uso per lavoro. E niente, perciò ho detto: un attimo, mi sparo e finisce lì, cioè io ho finito di soffrire, loro piangeranno al cimitero 15 giorni, ma poi la vita continuerà, andrà avanti. Ti giuro, il momento prima di tirare il grilletto mi è venuto un flash, ed è stato il sorriso di mia figlia, e in quel momento ho capito che non potevo mettere sulle loro spalle l'esperienza di un padre che ha fallito, no? E non potevo mettere sulle loro spalle un peso così grande, soprattutto un padre che si uccide. Anzi, dovevo dimostrare loro che nonostante i problemi, nonostante gli ostacoli, nonostante tutto, dovevo impegnarmi per riuscire, per dimostrare a loro che nella vita bisogna sempre impegnarsi a superare i problemi che ci si pongono davanti.
Questo momento,
da quel momento insomma, è cominciato pian piano la risalita, che mi ha portato ad essere quella che sono adesso.
Lo hai raccontato a Sara questo momento?
Sì, lo sa. lo sa benissimo. L'avevo ai tempi anche accennato in un post su Facebook, e lei mi ha risposto con un cuore enorme. lo sa.
Anche noi.
Sono qua adesso per merito suo.
Senti, Stefania,
un legame importante.
L'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere, poi chiuderà anche, sì? Stefano. Ecco, che consiglio daresti a chi sta facendo un percorso di transizione e si sente solo o sola in questo percorso?
Guarda, prima di tutto ti rispondo con la frase che mi ha risposto mio padre, che aveva 70 anni, quando gli ho detto io che stavo iniziando questo percorso. Mio padre allora mi disse: quando io mi metto una cravatta la metto perché piace a me. Nel senso che fai quello che ti senti, che ti rende felice, e fregatene del giudizio delle persone, no?
Ok.
E perciò io questo dico loro, nel senso, okay, di andare avanti fregandosene di quello che pensa la gente, no? Perché la gente pensa solo a quello che vede esteticamente, ma devi dargli comunque il tempo di capire, perché non possiamo pensare che tutti al primo impatto possano accettare. Bisogna dare il tempo a loro di capire, e pian piano vedrai che poi... E poi raccontare, spiegare quello che ti succede, quello che stai facendo, no? Far capire che non sei un extraterrestre, ma sei una persona normale che cerca solo la felicità, okay, cerca solo di vivere serenamente.
Stefania, storia straordinaria, speriamo di risentirti ancora presto qui ai microfoni dell'altro martedì, magari sarà anche l'occasione di invitarti, e l'invito nostro è quello di iscriverci sulla nostra pagina Facebook. Se avete delle domande da porre a Stefania, saremo ben lieti di girargliele, e io credo che tu, Stefania, sarai ben lieta di rispondere.
Certamente, sicuramente, grazie a voi di questa...
Grazie Stefania!
A prestissimo!
Ciao!
Ciao!
Ciao cara, ciao!
Grazie,
ciao,
buona serata, ciao!
Un abbraccione. Ok, abbiamo dimenticato di chiedere per le tue multe dal lobo. Oh yeah, I told you I was trouble when we first met, but I guess you never got the message. I hate to be so goddamn depressive, but my broken heart turned me to a savage. Cause I only want you when I'm lonely, on a late night, on a Friday, with some high grade. Said I'll only want you when I'm lonely, on a late night, on a Friday, with some high grade. Mi scuso con gli ascoltatori, anzi ci scusiamo, Radio Popolare si scusa con gli ascoltatori per il fastidio, il ritorno, il fruscio che c'era durante l'intervista a Stefania, però purtroppo abbiamo avuto dei problemi con i telefoni tutt'oggi. Mark, chi stiamo ascoltando?
Siamo rimasti a Londra dopo le due ragazze di prima e siamo con Ray Black, Ray BLK, che sarebbe sta per Black, è una cantante del sud di Londra che stiamo ascoltando con Chill Out. Il video è veramente notevole perché ha portato in questo video la storia di quattro donne transgender, Mindy, Bianca, Sha Diamond e Sasha, che vivono a Kingston in Giamaica e fanno parte delle Gully Queens, che è una comunità di trans e giovani persone gay che vivono ai margini della società, sono prese di mira da fortissima componente omofobica e transfobica che regna in Giamaica. Pensiamo che consideriamo che l'80% della popolazione è anti-gay in Giamaica.
Sì, una cultura abbastanza patriarcale, legata anche a una religione abbastanza liberale, liberista da una parte per le cannone, ma per il resto no.
Quindi diciamo questa canzone che stiamo ascoltando, vi consiglio di andare a cercare il video che poi posteremo dalla pagina dell'altro martedì sicuramente, e che vedremo appunto queste quattro ragazze incredibili.
Vai Mark, posta! Stefania ci scrive: sono una donna etero e vi ringrazio tantissimo per questa trasmissione che mi aiuta ad aprire la mente e a vedere le cose da altre angolature ascoltando storie vere. Grazie a voi e grazie a Stefania. Ringraziava la testimonianza di Stefania, la nostra poliziotta municipale, la vigilessa. Grazie carissimo Stefano Paolo Giussani, grazie per questa testimonianza.
Grazie a chi ha coraggio a mettersi in piazza, io invito davvero chi ha una storia da raccontare a mettersi in contatto con noi, saremo ben lieti di trasmettere il messaggio positivo che va comunque trasmesso.
La visibilità rende visibili tutti.
Sì, probabilmente c'è anche gente contro di noi o comunque ostile, gli adinolfi del caso, che non vorrebbero che queste storie fossero portate in piazza.
E invece noi andiamo avanti. Ti ringraziamo Stefano e a questo punto introduciamo un discorso.
Un'ultima cosa su questo pezzo. vorrei far sapere che non sono state sfruttate queste quattro ragazze, ma anzi è stata poi fatta questa campagna per raccogliere $100,000 e aprire una casa per raccogliere queste Gully Queens.
Fantastico.
In Giamaica con questo pezzo.
Bene, posta presto il video e a questo punto, e magari se riuscissimo a avere un'intervista
con le ragazze, con la ragazza di Londra, con le ragazze in Giamaica, penso sia un po' difficile.
Un po' dura. Forse noi che viviamo qui in questa Eden per gli omosessuali e le lesbiche non ci rendiamo conto cosa possa essere là. Bene, vogliamo introdurre tra poco appunto quello che l'intervista che tra poco ascolteremo.
Sì, ascolteremo un'intervista fatta a Maya Postevsky, che è la batterista delle Austria, che
molto carina
che saranno in concerto a Milano proprio domani sera, quindi attesissime da tutta la comunità milanese, ma non solo italiana, queer e non solo, anche ovviamente amanti del synth pop wave che loro propongono. Loro sono in origine canadesi, sono un gruppo composto da Katie, Maya, Dorian e Ryan, e stanno portando in giro il loro ultimo disco uscito a gennaio di quest'anno, Future Politics, che ha come tematiche il futuro, l'ambiente, con un messaggio di speranza radicale. Loro hanno tra l'altro composto questo album prima della catastrofica elezione di Trump.
Ah, ecco, li vedevo un po' troppo così positive.
Esatto, però comunque loro sono positive, nel senso che portano avanti un discorso ascolteremo nella intervista quello che ci ha detto Maya. Comunque, sentiamo
Future Politics.
Sì, ascoltiamo prima il secondo singolo uscito dal nuovo disco di Austria, che dà il titolo all'album, Future Politics.
Benissimo.
Maybe I'm alone, but I know maybe no I'm never coming back here. There's only one way, future politics. I'm never coming back.
E torniamo in studio, 21:01, l'altro martedì. La trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Qui abbiamo Mark, DJ Shi, che con la sua musica Riot Underground ci porta una chicca, un'intervista.
Sì, ho intervistato apposta per l'altro martedì la Radio Popolare Maya Postevsky, batterista delle Austria, che ascoltiamo ora in questa mini intervista, perché in realtà loro sono in tour e sono veramente
impresissime.
Sì, esauste di tutto, però sono molto felici di venire domani a Milano, quindi è un preview di quello che
sarà domani.
Esatto.
La domanda che gli hai posto,
La prima domanda che le ho chiesto è stata: sei la batterista della band, come le tue parti ritmiche che sono associate al resto della musica?
So, yes, as a drummer, I'm sort of responsible for the rhythmic element of our live show, as well as producing for the albums. So, often Katie will start a song and she'll, you know, get into a place where she's happy with it, and then she will invite me to take a, you know, a role in the production of the percussion. And for me this is really fun because it's like the
come batterista sono responsabile degli elementi ritmici del nostro live show e anche della produzione delle ritmiche degli album. Quindi spesso Katie comincia a scrivere una canzone e arriva a un punto in cui è felice con quello che sta facendo. E poi mi invita a prendere parte alla produzione delle percussioni. E per me questo è molto divertente, è come se le melodie principali fossero già al loro posto. E quindi per me è bello entrare dentro qualcosa solo per lavorare specificatamente alla parte delle percussioni e della batteria elettronica. Quindi sì, mi diverto molto a fare questo. Per il live show, ovviamente, avere una batterista live è sempre molto più divertente, anche per il pubblico, quando va a vedere una band. Perché penso che porti molta energia a un concerto, quindi questo è il mio ruolo.
Quindi diciamo che lei vive la musica e il suo ruolo da batterista allegramente e serenamente. Benissimo.
Esatto, e poi sottolineiamo il fatto che il ruolo della batterista non è, molto spesso è solo maschile che è molto raro trovare delle batteriste donne, esatto.
Bene, la seconda domanda.
La seconda domanda è stata: vi considerate una band queer? Quanto sono importanti le istanze LGBTQ per voi?
I consider us to be a queer band in the sense that not only are our members a variety of sexualities, but I think that it's important, even if you're not queer, to sort of, what am I trying to say? It's important to recognize, like, outsiders in general. And a lot of the time that doesn't happen in the music industry or in films and stuff like that. Obviously, times are changing. I'm so happy that slowly things are improving for our community, for the Black communities, for any outsiders, basically.
Ci consideriamo sicuramente una band queer, nel senso che non solo i membri della band appartengono a varie sessualità diverse, ma penso che sia importante, anche se una persona non fosse queer, di riconoscere le persone outsider in generale. E un sacco di volte questo non succede nell'industria musicale, nel cinema, eccetera. Ovviamente i tempi stanno cambiando e sono così felice che le cose stanno lentamente migliorando per la nostra comunità. Per le comunità black, per tutti gli outsider praticamente. Stiamo diventando più visibili, stiamo diventando più normali, per le persone che prima non pensavano che noi fossimo normali. Voglio dire, il mondo è ancora lontano dall'essere perfetto, ma qualsiasi cosa che possiamo fare per promuovere stili di vita e modi di pensare alternativi, penso sia molto importante ed è molto importante per noi.
Quindi il loro impegno è proprio sul campo, non solo attraverso la musica, ma anche sulla loro visibilità sul palco e attraverso i testi delle loro canzoni. Quanti anni hanno più o meno, Mark? Così, ma giusto
più
per...
Più o meno hanno una trentina di anni.
Beh, insomma,
forse un po' meno, forse adesso non vorrei invecchiarle, che tra l'altro sono anche amiche e non...
Beh, vabbè, non succede niente.
Non sono italiano, quindi anche se ascoltano... Vabbè, no, in ogni caso penso che abbiano sui, credo, 27... comunque come età.
Ok, quindi diciamo che comunque non sono così giovani da essere ancora romantiche e illusorie, ma no, sono sì. Già in un'età matura.
No, hanno vissuto parecchie anche delusioni d'amore.
Delusioni d'amore e sì. Politiche, quindi diciamo che la loro speranza, queste future politics, ci sono perché vogliono sperare in un mondo migliore. La terza domanda.
La terza domanda che ho fatto a Maya delle Austria. Ci siamo incontrati in Italia tante volte e non vediamo l'ora di vedervi di nuovo qui in concerto. Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan italiani, alle tue fan italiane?
Coming to Italy, it's one of the nicest places to come on tour because as a band we really enjoy eating a lot of food and obviously Italy is one of the nicest countries in the world to eat in, so we're going to come and eat a lot of food and hang out with the lovely people. We've always had a great time in Italy, so see you soon.
L'Italia è uno dei posti più belli dove venire in tour, perché come band ci piace molto mangiare un sacco di cibo e ovviamente l'Italia è uno dei migliori posti al mondo dove mangiare bene, quindi verremo e mangeremo un sacco di buon cibo e usciremo con tante persone meravigliose. Ci siamo sempre divertiti tantissimo in Italia, quindi ci vediamo presto.
Oh, una bellissima intervista solare, arrivano dal Canada, sì. Le Austria, a me piacciono molto, sono, me ne ha fatte conoscere Mark e sono sempre estasiata dalla loro presenza anche scenica.
Sì, esatto, ricordiamo anche il tastierista che è un personaggio, Ryan, che si trucca tantissimo, super queer, sconvolge diciamo le persone più inquadrate.
Esatto, non quando lo guardi non ti va un po' insieme il cervello su quello che devi riconoscere e sei abituato a decifrare e allora poi lo devi decostruire e reinventare di nuovo.
Sì, anche perché poi è un ragazzone alto 1,90 m, quindi anche la sua presenza.
Senti, Piero ci scrive: in massimo volume hanno una batterista donna bravissima.
Sì, bene, sì, siamo conosciamo. E la conosciamo. Certo,
però ne vorremmo di più, Marco.
Ne vorremmo di più. Lei, la Vittoria, è veramente una persona fantastica, al di là del suo lato musicale, quindi chissà, magari un giorno
la porteremo qui. Ascoltami, vuoi che facciamo sentire agli ascoltatori Utopia degli Austria oppure Venus Fly?
Dipende dal tempo che abbiamo.
Ne abbiamo.
Allora ascoltiamo, anche perché questo pezzo che ascoltiamo adesso, Utopia, è stato il primo singolo estratto, e questo remix, io vi ho portato un remix, non è il pezzo originale, ma è comunque uscito ufficialmente tra le loro uscite discografiche da poco, tra l'altro è uscito quest'anno, ed è stato remixato da Jana Hunter, che è una musicista gender fluid texana con base a Baltimora, quindi tutto ritorna nell'ambito queer. Ricordiamo anche che tra l'altro le Austria hanno voluto una produzione tutta al femminile, hanno voluto tutti produce al missaggio tutte donne, dalla volontà della stessa Katie, quindi insomma viene portato un discorso non solo queer ma anche femminista.
Io sarei qui ad ascoltarle fino alla fine, veramente questa Utopia è stupendo.
Sì, anche il remix è notevole.
Allora, per ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, dove dobbiamo andare per vederle domani sera, vederli?
Allora, dobbiamo andare al Bico, in via Ettore Ponti 40, alle 21:30.
Che voce straordinaria! Allora, tra poco partiamo con i prossimi appuntamenti. Tra breve un altro passaggio telefonico. E devo lasciare le Austria e anticipare il prossimo brano, che è...
Il prossimo brano è Grimes, che anche tu ricordi benissimo, che abbiamo già ascoltato, sì. Personaggio folletto della musica elettronica, electrowave, canadese, anche lei di Toronto, quindi rimaniamo in Canada. E questo pezzo di cui è uscito il video, diretto dalla stessa Grimes, che è anche artista visiva, veramente presente. pregevole nonché musicista, si chiama Venus Fly e ha come featuring Janelle Monáe, un'altra cantante piuttosto famosa, artista, e questa accomunanza, diciamo, che ho voluto creare portandovi questo pezzo, il motivo è il fatto che entrambe hanno firmato, sono state tra le 140 persone tra musicisti e artisti che hanno firmato una petizione per fermare la legge antidiritti LGBT in Texas chiamata la Bathroom Bill, secondo la quale le persone transgender dovrebbero usare i bagni pubblici del genere biologico di appartenenza. E quindi ricordiamo, tra gli artisti e le artiste a schierarsi contro sono stati Lady Gaga, Saint Vincent, Sia, Britney Spears, Tegan Sara, Cyndi Lauper, tantissime persone, tra cui anche Grimes e Janelle Monáe, che canta con lei in questo pezzo che vi ho portato. E quindi li ascoltiamo, Grimes con Janelle Monáe, Venus Fly.
Milano, giovedì 16 marzo, quindi giovedì prossimo alle ore 20:30, RUA, la rete Resistenza all'utero in affitto, organizza il primo evento italiano che intende fare chiarezza sulla gestazione per altri, presentata come un dono, come anche una libertà procreativa. L'evento alla Casa dei Diritti di Milano ha come titolo Il mercato della gravidanza, non è un diritto. È possibile sottrarre la nascita al business? È una cosa seria, siamo in collegamento con Marina Terragni, giornalista e saggista, tra le prime sostenitrici della rete nazionale femminista per dire no all'introduzione all'Italia, in Italia, della gravidanza per altri, ovvero della RUA. Buonasera Marina.
Ciao, e dato che ho lavoravo a Radio Popolare quando è nato l'altro martedì,
sì,
con Mattia Morretta, Paolo Rumi, Paolo,
sì,
Utter, Sandy, insomma, è un felice
ritorno
per me.
Benissimo, noi siamo felici di averti qui con noi. Ecco, Marina, perché è importante aprire un dibattito sulla maternità surrogata in Italia?
Ma perché c'è una situazione di ambiguità, c'è la proibizione nella legge 40, c'è il principio mater semper certa est, che è quella che partorisce, secondo questo principio abbastanza universale, e c'è una quota della popolazione che intende quello di servirsi appunto delle donne per avere un figlio in cambio di un contratto, lo intende come un diritto in qualche modo acquisito. E noi mettiamo in discussione che questo sia un diritto, la gestazione per altri non è una terapia, non c'è alcun diritto ad avere figli, e questo vale naturalmente per la maggioranza di coppie eterosessuali, ma vale anche per i single e per le coppie gay, la cui percentuale è in aumento negli ultimi tempi, tra appunto i cosiddetti genitori intenzionali. Noi, questo non è un dibattito, lo dico subito,
sì,
tra i pro e tra i contro, non perché non sia legittimo, ma ne abbiamo già fatti tanti, io, le altre partecipanti che sono Daniela Danna, appunto, poi c'è Cristina Gramolini, c'è Aurelio Mancuso, insomma, ne abbiamo fatti molti di discussioni su questo tema, ne faremo ancora, se richieste, volentieri, andremo a portare le nostre posizioni. Qui noi, diciamo, raduniamo il fronte, per così dire, laico, contrario alla GPA, e che è un fronte piuttosto esteso, perché non è che ci sono, ecco, solo i cattolici, ci,
esatto,
sono le femministe, ci sono gli anarchici, cioè, ci sono gli ambientalisti, e quindi è un fronte piuttosto complesso e composito per discutere di come possiamo ridurre il danno della GPA.
Ecco, diciamo che tra i relatori ci sarà appunto Daniela Danna, che è sociologa dell'Università di Milano, ma sappiamo anche nota saggista lesbica visibile, che ha scritto Matrimonio omosessuale, poi ha scritto Compagne, amiche, amanti, diversi libri ancora in epoca quando l'omosessualità e il lesbismo ancora era una parolaccia. Poi c'è Aurelio Mancuso, presidente di Equality Italia, che è stato presidente dell'Arcigay, che parleranno appunto della maternità surrogata e di come sia importante riflettere su questo tema e fermare questo ricorso continuo anche del mondo gay alla maternità surrogata. Ecco, per presentare, diciamo, Marina, che c'è un altro fronte omosessuale e lesbico che si pone delle domande a quello che invece pare che Famiglia Arcobaleno abbia messo un po' nel calderone, che tutti gli omosessuali sono per la surrogata.
Ma si pone delle domande e si dà anche delle risposte, okay, nel senso che poi queste risposte non arrivano di pancia, ma arrivano da parte di alcune persone che studiano, come Daniela, ma anche me, la questione, certo, da molti anni,
Da
almeno un decennio. Adesso è esplosa, noi siamo uscite con i nostri libri, adesso Daniela ne ha un'altra in uscita, però noi la studiamo da molti anni, quindi siamo arrivati a questa determinazione dopo un accurato lavoro di riflessione. E così come mi viene a fare il parallelo, il governo svedese è arrivato recentemente a dire no assoluto alla surrogazione dopo una inchiesta governativa. Il governo svedese credo che non si possa accusare né di bigottismo,
certo,
e di vaticanismo, né di disattenzione ai diritti, semplicemente si sono resi conto che è semplicemente e solamente business.
Allora,
quindi hanno chiuso, sì, e partirà una campagna adesso di moral suasion nei confronti degli svedesi perché non vadano all'estero a fare la surrogazione di maternità, cioè non la facciano proprio, in Svezia non si può, ma che non vadano nemmeno fuori, che rinuncino a questa strada.
Quindi giovedì 16 marzo alle ore 20:30 Rua presenta il primo evento italiano che intende appunto fare chiarezza, una chiarezza laica, perché
sì,
troppo spesso,
diciamo,
Rua è stata poi appunto per denigrare e svilire anche l'importanza del pensiero di chi si pone ha dei dubbi sulla procreazione, sulla gestazione per altri, ecco, e sono stati equiparati ai cattolici più, per così dire, estremisti. A chi quindi è rivolto l'incontro, Marina?
Ma è rivolto alle persone che hanno già maturato un convincimento. Parleremo degli strumenti che vanno da una prevenzione dell'infertilità a un discorso sull'adozione, alla una valutazione delle sanzioni correnti e così via. Adesso non sto a dire tutto.
Certo, comunque si pone anche un'alternativa alla GPA.
E chi, certo, sente che c'è qualcosa che non va nella GPA e però non riesce, per paura, anche per conformismo, perché gli sembra di essere antimoderno, non riesce a fare il passo e non riesce a dire con serenità
che
questa cosa non va bene, ecco,
che è visibile. Bene, più o meno
bene.
Quante
naturalmente è aperto a tutti,
è aperto a tutti,
a tutte e a tutti. Diciamo che noi dedicheremo la parte nostra del dibattito. Manca, scusa, ancora un secondo,
sì,
parlerà anche Michela Pagarini della Casa delle Donne, parlerà anche un'amica di cui adesso scusa
Silvia Nicolai, costituzionalista
del collettivo di resistenza al nanomondo, che è un fronte anarchico no global. E poi naturalmente sarà data la parola a tutti quelli che lavorano e anche a chiunque voglia portare degli argomenti.
Allora, ripetiamo perché abbiamo solo due minuti. Giovedì 16 marzo 2017, 20:30, Casa dei Diritti, Via De Amicis 10. Il mercato della gravidanza non è un diritto. È possibile ancora sottrarre la nascita al business? Allora, ne parleremo con Daniela Danna dell'Università di Milano, Aurelio Mancuso, presidente di Quality Italia, Silvia Nicolai, costituzionalista dell'Università di Cagliari, e Marina Terragni, giornalista saggista. Poi ci saranno altri interventi. Ciao,
tutti benvenuti.
Grazie, benvenuti. Ciao. Allora, ciao. Cari ascoltatori, l'appuntamento è già segnato sulla pagina dell'altro martedì. Gli altri appuntamenti invece sono a Bergamo. A Bergamo settimana prossima c'è un bellissimo incontro sull'intersessualità e vi chiedo veramente di non perderlo perché è davvero molto interessante. Adesso, mentre Mark presenta il prossimo pezzo, io cerco l'appuntamento. Dici, Mark,
allora,
per chiusura.
Il prossimo pezzo che ascoltiamo ci arriva da Sarah Walk, che è una cantautrice lesbica 25enne, originaria di Chicago. La sua musica è molto malinconica, il suo aspetto è fortemente androgino. L'ho intervistata per Tom Magazine, che è un giornale per cui ogni tanto collaboro, e le ho chiesto: essere un'artista queer donna è importante per te rappresentare questo? E lei mi ha risposto che è importante per me rappresentare onestà, e quindi in questo senso sì. Poi volevo anche invece dirvi velocissimamente che le Austra hanno 32 anni quest'anno, quindi
giovani
c'ero come
c'eri.
E ci ascoltiamo Sarah Walk con Steel Frames. Diciamo, come musica l'avviciniamo a Jeff Buckley, Fiona Apple, Kate Bush, quel genere di musica molto malinconica e diciamo pacata, che potrebbe piacerti.
Ah, va bene, Marco è sempre gentile, mi porta sempre la musica che mi tocca al cuore. Ma intanto un nostro ascoltatore, Roberto: un buon modo per arginare il fenomeno della GPA è facilitare l'adozione, hai ragione, interna e internazionale per tutte le coppie, è come l'erba, rendi disponibile e finito il business. Grazie Roberto. Trees crying red and the memories they're not fading. Can't go back and change them. Now you're so far. Mi piace, Marco? Sì, è del mio genere, è mio gusto, ormai conosci i miei gusti. Allora, domani all'Arcigay di Milano in via Bezzecca, numero 3, Innate at Queen House, organizzato dal nostro Teodoro Scorcia, tutto sui Queen. Alle 20:30, da non perdere. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. Invece vi dicevo, a Bergamo in via Pignolo 42 al Toolbox il 18 marzo, sabato, ci sarà I come intersessualità, chiariamoci le idee. Ecco, tutti che volessero capire che cos'è l'intersessualità possono andare a questo incontro alle ore 15. Allora Mark, ce l'abbiamo fatta anche con i telefoni tutti fuori uso di tutta la radio trasmissione.
Sì, esatto.
Grazie per averci portato questa meravigliosa musica.
Grazie a te, grazie all'altro martedì, ci risentiamo presto.
Allora, noi non mettiamo la sigla perché chiudiamo con Sarah Walk. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Mark tra poco posterà i vari la playlist che avete ascoltato questa sera. Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi auguriamo buona settimana.
Ciao.
Ciao a tutti, e parte l'ora domani?
Sì, se ci fanno arrivare a Berlino, visto che ci sono problemi con i controllori, sì.
Con i controllori?
Di volo.
Ah, di volo. Ah no, no, pensavo per il tuo aspetto e carta d'identità.
Ci vogliono ancora un po' di mesi per la carta d'identità in Italia, così purtroppo.
Dai, dai. Cari ascoltatori, un saluto e buona settimana. Ciao! L'altro martedì.